Marconi Radio Aperta.
Buongiorno, ben ritrovati a Marconi Radio Aperta. Sono le 11:08:30. Un saluto da Bruno Cadelli ed Alberto Filigura che mi accompagna in regia. Il numero per intervenire e dire la vostra è il 335 58 58 800. Ovviamente la puntata di oggi la potete ritrovare sul nostro sito internet www.radiomarconi.info. Vi do subito un aggiornamento via Twitter riguardante lo sciopero dei mezzi di trasporto, il trasporto pubblico locale di ATM. E l'azienda di trasporti milanesi informa che tutte le linee della metropolitana sono aperte, tram, bus e filobus sono in normale servizio. L'agitazione dovrebbe durare fino alle 12:45, però a quello che risulta per l'appunto dagli ultimi aggiornamenti non ci sono problemi alla circolazione. Ho aperto questa puntata di oggi parlandovi di una notizia appresa via social, via Twitter, ed è da qui che partiamo nella puntata di oggi, ovvero l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, un'operazione da miliardi di dollari, 44 miliardi, della quale discutiamo insieme a Gigio Rancilio della redazione di Avvenire, che è in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a te e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere con noi qui oggi. Allora, il nodo principale di questo acquisto di Twitter da parte di Elon Musk è quello di libertà di parola totale che l'imprenditore sembra voler garantire. Ma ti chiedo, è possibile un social senza alcuna forma di moderazione?
Secondo me no. E la voglio fare semplice, così ci capiamo tutti. Tutti gli esperti che hanno studiato il discorso delle moderazioni hanno deciso che i contenuti che vanno moderati, perché i contenuti vanno considerati alla pari di certe mail, e le mail che tutti noi riceviamo hanno un contenuto molto alto di spam. Riuscire in qualche modo a arginare quel contenuto di spam serve a disinquinare le nostre vite.
Questo
e quindi è importante moderare i contenuti. Il problema, come sempre, è chi decide quali siano le regole della moderazione.
Esatto, e in questo caso appunto ecco, Elon Musk ha detto che non vuole acquistare Twitter, cioè non l'ha fatto per guadagnare ancora di più, diciamo che non ha problemi di soldi, però ecco, gli possiamo veramente credere? Come utilizzerà questa piattaforma per interessi personali, per promuovere l'opinione di suoi amici? Perché Twitter è un social network che ovviamente, come tutti gli altri, è utilizzato da molti.
Allora, cominciamo con dire che nessuno di noi può entrare nella testa di Elon Musk e magari qualcuno non ci vorrebbe neanche entrare.
Esatto.
E quindi dobbiamo stare a come si è comportato sino ad oggi. Lui sino ad oggi si è comportato su Twitter come un bullo di quartiere.
Un bullo di quartiere.
Come ha fatto? Soltanto qualche giorno fa, per esempio, ha fatto quello che gli americani chiamerebbero body shaming, cioè ha preso in giro i difetti fisici di Bill Gates definendolo ormai come una donna incinta, un vecchio bolso come una donna incinta. Allora, il problema è che quando lui dice che vuole dare libertà di opinione a tutti, viene facile applaudire e dire che bello, che
certo,
meraviglia, che bello sarebbe un mondo dove chiunque possa dire quello che pensa.
C'è anche l'altro lato della medaglia, esatto, sì.
Esattamente, dopodiché le opinioni di alcune persone offendono pesantemente altri, sono sessiste, sono razziste, fanno bullismo contro gli altri. Uno come Elon Musk, che ha 65 milioni di follower su Twitter, spesso utilizza i suoi fan per aizzarli contro il proprio nemico o contro le persone che in quel momento a lui danno fastidio. Per esempio, adesso se l'è presa nelle ultime ore con uno degli avvocati di Twitter, e a questa persona sono arrivati addirittura minacce di morte. Allora, capiamo immediatamente da questi due esempi che se il concetto di libertà è quello di augurare a qualcuno la morte, quello di aizzare della gente contro qualcun altro, c'è molto da discutere se questa sia davvero la libertà che vogliamo.
Assolutamente.
E c'è un ulteriore problema, secondo me. L'errore che noi tendiamo a fare è quello di pensare che Twitter sia il social come lo conosciamo noi, come lo usiamo noi. Twitter invece è una cosa molto più complessa. Twitter è una piattaforma praticamente mondiale, a parte la Cina e la Russia, che per motivi diversi l'hanno bandito, è una piattaforma mondiale. In India, per esempio, Twitter ha aiutato i contadini ad organizzare una protesta contro il governo indiano, motivo per cui poche ore fa il governo indiano ha detto a Elon Musk non pensarci nemmeno di dare la libertà di parola a tutti su Twitter, perché altrimenti noi in India ti chiudiamo. E ci hanno già provato con la vecchia proprietà a chiudere Twitter. Nelle primavere arabe Twitter è stato importantissimo per organizzare le proteste delle persone, le proteste dei movimenti. La stessa cosa è avvenuta per esempio in Birmania, addirittura alcune persone che hanno criticato su Twitter il governo birmano sono state messe a morte. Allora il problema è enorme. Una persona che diventa proprietaria di un social non sta solo comprando un megafono per promuovere i suoi prodotti e per attaccare i propri nemici. Compra qualche cosa che ormai ha a che fare moltissimo con la vita delle persone e con persone che vivono in paesi con regole completamente diverse.
E anche quindi influisce sullo stato della democrazia di un paese, perché questo si sta dicendo.
Assolutamente, assolutamente. Allora, non è che i vecchi proprietari di Twitter fossero tutti così ignoranti e che arriva il genio e, come dire, risolve in 4-4 occhi i problemi. I vecchi proprietari di Twitter hanno capito nel tempo che cosa è diventato la gestione di una piattaforma e hanno tentato, a volte riuscendoci, altre volte non riuscendoci, di creare comunque un clima che fosse il meglio possibile per la collettività. C'è un ultimo aspetto che potrebbe essere interessante.
Sì.
Elon Musk non ci capisce poco di social, però ci capisce molto di criptovalute, per esempio.
Certo.
E una delle carte che potrebbe tirare fuori dal cilindro è quella di utilizzare il sistema della blockchain. Non entriamo troppo in dettagli perché
altrimenti ci perdiamo.
Non è questa la sede, perché ci perdiamo, per moderare i contenuti, cioè distribuire la moderazione dei contenuti su tantissimi computer sparsi per il mondo con un sistema di certificazione di chi quei contenuti li sta producendo, e in questo modo, con una spesa infinita e con un ridisegno anche tecnologico di Twitter, lui potrebbe davvero dare una svolta a buttare fuori dalle piattaforme i profili falsi, i profili gestiti da computer che fingono di essere persone e che servono a manipolare buona parte delle conversazioni. Potrebbe davvero ridisegnare anche tecnologicamente i social. Quindi la grande domanda è: cosa farà Elon Musk? Ci vorranno intanto molti mesi ancora prima che questa cosa diventi effettivamente sua proprietà. Quindi prima dell'autunno non lo sapremo. Probabilmente arriveremo all'anno prossimo per capire qualcosa.
E allora,
certo, è una partita importante perché potrebbe farlo uscire vincitore o farlo uscire come la più grossa sconfitta della sua carriera.
Insomma, il dubbio lo risolveremo sicuramente più avanti, ma io ringrazio per essere stato con noi Gigio Rancilio di Avvenire, per aver discusso insieme a noi dell'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. Ti auguro un buon proseguimento di giornata.
A te gli ascoltatori, buona giornata.
11:16 minuti, 53 secondi, ci risentiamo fra qualche minuto.
Playing with my head. feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home. Yeah, I gotta believe that you feel it, let me know. Cause I don't wanna be somebody you miss, I don't wanna be somebody you wish. Had another chance to change the ending, I can wait around if we're pretending. I don't wanna keep some promise you broke, I don't wanna be somebody that you used to know. I said it once, I'll say it once again, in case you missed it. Let it be known, if your social anxiety's having a go, yeah, whatever it is. I don't wanna be somebody you miss, I don't wanna be somebody you wish. You had another chance to change the ending, I can wait around if we're pretending. I don't wanna keep some promise you broke, I don't wanna be somebody that you used to know. I said it once, I'll say it once again, in case you missed it.
Previsioni del tempo.
Amici di Radio Marconi, ben ritrovati da Alessandra Tropiano di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del bel tempo sulla Lombardia, grazie a un anticiclone che rimane ben saldo sulla nostra penisola. Poco da segnalare, quindi, altra giornata caratterizzata da grande stabilità, con cieli in prevalenza sereni, solo qualche innocua nube di passaggio su prealpi e pianure, ma alternata ad ampi spazi soleggiati. Clima primaverile con temperature gradevoli, massime che toccheranno i 22-23 gradi in Valpadana, minime comprese tra i 9 e i 12 gradi. Per dettagli maggiori sul tempo nelle vostre località, scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
Sono le 11:20 minuti e 51 secondi, Marconi Radio Aperta. Vi do un aggiornamento relativo alla guerra in Ucraina e alla questione profughi, perché c'è un dato che è stato fornito dal Ministero degli Interni, dal Viminale, e sono 102.654 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate finora in Italia. Parlo di 53.132 donne, 12.958 uomini e 36.564 minori. Questo il dato del Ministero dell'Interno, e rispetto a ieri l'incremento è di 882 ingressi nel territorio nazionale. Le destinazioni principali sono quelle delle grandi città, quindi Milano, Roma, Napoli e Bologna. Noi però torniamo a questioni interne, non parlo della guerra in Ucraina, perché è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale presieduta da Giuliano Amato: ai figli anche il cognome della madre. Giudicate illegittime le norme che prevedono l'automatica attribuzione. Il presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
La regola quindi diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine che è concordato dai medesimi, salvo che si decidano di comune accordo di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. È un po' uno scacco matto al patriarcato, si può dire così?
Ma assolutamente sì. Si tratta veramente di una sentenza rivoluzionaria che apre le porte di una rivoluzione del diritto di famiglia italiano. Ma attenzione, è una sentenza, è una pronuncia della consulta, ma le cose restano così come sono fino a quando il legislatore non metterà mano al codice, quindi tutto rimane così com'è in questo momento.
Assolutamente, questa è una sentenza della Corte Costituzionale, ha fatto bene a precisare questa questione, che per l'appunto è normativa, ma secondo lei quindi quando il legislatore opererà e darà effetti...
Sì. Non lo sappiamo, anche perché già nel 2016 la consulta si era pronunciata in tal senso. L'Italia è all'ultimo posto in classifica in tema di diritto di famiglia europeo. Siamo sempre gli ultimi a recepire i profondi cambiamenti sociali. Questo l'abbiamo dimostrato nel divorzio, con un ritardo di 150 anni rispetto alla Francia, l'ultima a introdurre le unioni civili all'affidamento condiviso e quindi gli ultimi a capire che forse i figli potrebbero avere il cognome di entrambi, a differenza di tutti gli altri paesi europei in cui i genitori possono già da anni scegliere quale cognome attribuire ai figli. Io credo che la strada sarà molto lunga, molto tortuosa, adesso è un paese lento, un paese molto molto in un binario morto rispetto al diritto di famiglia europeo.
Insomma, noi arriviamo sempre un pochino in ritardo, mi pare di capire, rispetto agli altri stati europei, ma qualora andassimo proprio a recepire all'interno del nostro sistema normativo questa sentenza della Corte Costituzionale, che cos'è che potrebbe cambiare? Ci potrebbero essere anche alcune criticità, secondo lei?
Assolutamente sì, le criticità ci potrebbero essere, soprattutto a livello di organizzazione delle anagrafe, perché è chiaro che adesso, mettiamo il caso che io abbia un figlio con il mio cognome, poi mi nasce un figlio fra 2 anni a legge avvenuta, e quindi il figlio avrebbe 2 cognomi, che succede ai 2 fratelli, insomma? A livello poi di certificati anagrafici e quant'altro, quindi chiaramente c'è bisogno di una organizzazione, chiarita, non dovrà essere certamente questo il motivo ostativo per cambiare le cose. Però credo che sarà un processo piuttosto lento. Ciò che è importante però è che la Consulta una volta per tutte abbia invitato il legislatore a mettere mano al codice. Questo è già un fatto che mi conforta molto come avvocato matrimonialista.
Quindi ecco, la Consulta ha dato l'input, adesso bisogna procedere. Lei ha citato gli altri paesi europei nei quali questa normativa effettivamente c'è già. C'è stato un percorso davvero lento anche al di là dei nostri confini, oppure no, si è proceduto di più in maniera spedita?
Ecco. Gli altri sono sempre più veloci, lei tenga presente che viviamo in Italia, quindi ereditiamo il diritto romano, e ancora oggi il nostro diritto civile fondamentalmente mutua il diritto romano. E la questione del cognome è una questione che il mondo ha ereditato dal diritto romano, però gli altri paesi a un certo momento si sono staccati da queste fonti normative del diritto romano e quindi hanno cominciato a legiferare. Basti pensare che la Spagna, che è un paese ancora più meridionale del nostro, ancora più a sud del nostro, usa il doppio cognome da centinaia di anni. Cioè, voglio dire, il problema quindi è che proprio è un fatto culturale il nostro paese attribuire il cognome paterno ai figli, e c'è una sola possibilità che si possa avere il doppio cognome, quando per esempio nelle unioni di fatto la madre riconosce il figlio prima del padre, il padre non lo fa nei termini precisi, allora a quel punto il figlio assume il cognome della mamma. Nel momento in cui poi il padre riconosce il figlio successivamente si può quindi attribuire il doppio cognome, ma questo è l'unico escamotage. In tutti gli altri casi non è possibile neanche con l'accordo delle parti, cioè se un marito decide di insieme alla moglie di attribuire il cognome della mamma al figlio, non lo può fare in Italia. Non gli è consentito, neanche con la volontà delle parti.
Neanche con la volontà delle parti, ecco, no. Quindi quindi questa sentenza della Corte Costituzionale forse può dare maggiore impulso anche al legislatore per procedere e adeguarsi quindi a quelli che sono gli altri paesi europei. Io ringrazio davvero per essere stato con noi Gianetto Regassani, il presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Le auguro un buon lavoro, un buon proseguimento.
Grazie
di mattinata.
Grazie a voi, arrivederci.
Sono le 11:26:41, Marconi Radio Aperta continua con un po' di musica e dopo il notiziario parleremo di welfare.
Alla fortuna crede chi non ha coraggio, ogni granello di felicità in suo prezzo, io pagherei tutto per avere. A volte a perdersi ci vuole un attimo e ritrovarsi poi non è scontato, ma tra le tue labbra io mi sento a casa, rifarei tutto da capo. Io vado fuori da me, dove non capisco più niente. Io ho sempre voglia di te, voglia di te. Anche finisse il mondo adesso, noi mano nella mano sorridendo. Di tempismo e ti aspettavo come aspetto un imprevisto ed ogni battito perso ciò che ha avuto un senso mi ha portato da te. Il cuore che era un po' saccinere ora è il colore della neve, bianca come la tua pelle. Io vado fuori da me, dove non capisco più niente. Io ho sempre voglia di te, voglia di te.
baci lenti mi fanno tremare sulla mia schiena come un temporale. Anche finisse il mondo adesso, mi mano nella mano sorridendo. Avec moi, avec moi. Se un biglietto solo è andata per l'inferno, mano nella mano sorridendo. Avec moi, avec moi. Avec moi, avec moi. Avec moi, avec moi. Avec moi, avec moi. Avec moi.
Radio Marconi.
Hai detto. Ben ritrovati a Marconi Radio Aperta, sono le 11.37 minuti e 50 secondi di questo giovedì 28 aprile. Un saluto da Bruno Cadelli e da Alberto Filigura in regia. Proseguiamo la nostra puntata parlando di Fondazione Welfare Ambrosiano, un'istituzione importante del territorio che compie 10 anni. Oggi si è tenuto un incontro per discutere anche del futuro di questa associazione in occasione della settimana del welfare che è cominciata martedì. È con noi per discuterne Beatrice Zanolini, consigliera della Camera di Commercio e di Fondazione Welfare Ambrosiano. Benvenuta.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, intanto le chiedo proprio una domanda generale, perché per l'appunto la Fondazione è conosciuta sul territorio, ma forse non tutti ne sono a conoscenza. Com'è che opera e a chi si è rivolta in questi 10 anni di servizio?
La Fondazione Welfare Ambrosiano è un'organizzazione che in questi 10 anni ha proprio cambiato il proprio modo di rapportarsi agli utenti, perché è cambiato il mondo, soprattutto negli ultimi 2, negli ultimi 3. Però di fondo si è sempre occupata delle persone, ha sempre messo al centro le persone di quella, chiamiamola come è stata chiamata stamattina al convegno, area grigia, che sono quella fascia intermedia che ha un bisogno, diciamo, prevalentemente temporaneo, perché ha perso il lavoro, perché ha difficoltà reddituali, perché ha difficoltà con la casa, perché per qualunque motivo per cui arriva una situazione temporanea di bisogno, la Fondazione è intervenuta, dal microcredito alla possibilità del reinserimento al lavoro, all'accompagnamento per poter avviare un nuovo lavoro o un lavoro da zero per chi non aveva mai lavorato. Quindi diciamo che fondamentalmente vuole essere un attore che prende per mano le persone, le ascolta e le accompagna affinché possano ritornare al più presto a essere autonome. Quindi non è assistenzialismo continuo, ma diciamo
un'assistenza, esatto, reinserimento, un'assistenza diciamo temporanea, appunto di riaccompagnamento, proprio per aiutare le persone a riprendersi anche dal punto di vista economico. In questo senso il Covid-19 ha imposto sicuramente un intervento maggiore, immagino, della Fondazione negli ultimi 2 anni, perché l'ha citato proprio poco fa.
Sì, assolutamente, anche perché il temporaneo.
Più l'asterisco nella classifica di Serie A per quanto riguarda le partite dell'Inter, perché si è giocato il recupero nella giornata di ieri. Bologna-Inter, un risultato che fa felice i tifosi rossoneri, perché l'Inter è caduta dall'ara di Bologna per 2-1, nonostante il vantaggio di Ivan Perisic, un tuono sotto la traversa del centrocampista croato che ha aperto le marcature al terzo minuto. L'Inter di Inzaghi poi si è vista raggiungere dal colpo di testa di Arnautovic, un gol dell'ex, è il caso di dirlo, perché gli amici interisti all'ascolto si ricordano sicuramente che è stato un giocatore dell'Inter. Dopo il pareggio di Arnautovic nel secondo tempo c'è stata una papera clamorosa del giovane portiere nerazzurro Radu, che ha ciccato di fatto il rinvio proprio nel cuore della sua area piccola. Ne ha approfittato Nicola Sansone per mettere in rete il pallone del 2-1. Cambia quindi la classifica del campionato di calcio di Serie A, o meglio si cristallizza, perché il Milan ora in testa a quota 74 punti, l'Inter insegue a 72, il Napoli è staccato a 67, lo scudetto insomma prende la via di Piazza Duomo. Bisogna solo capire se andrà sulle maglie o dell'Inter oppure del Milan, e saranno decisive allora queste ultime quattro giornate di campionato che vivremo al Cardiopalma nel prossimo turno. Il Milan ospita la Fiorentina, una Viola che è un po' in caduta libera dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus di Massimiliano Allegri. L'Inter, per reagire, andrà in casa dell'Udinese. Si gioca domenica 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori. Udinese-Inter alle ore 18, mentre Milan-Fiorentina alle ore 15. Tutto può ancora accadere, va detto, perché il Milan forse ha un calendario da qui alla fine un po' più difficile, ma l'Inter affronta anche delle squadre che sono in lotta per la salvezza. Tutto può essere ancora deciso. Se l'Inter cerca il suo secondo successo consecutivo in campionato, c'è invece un'altra squadra, ma parlando di un altro sport, che ha raggiunto una finale scudetto che sognava da tempo. Parlo della Vero Volley Monza, le ragazze della pallavolo femminile che hanno battuto ieri sera la Igor Gorgonzola Novara, sono riuscite nell'impresa di recuperare due set di svantaggio, vittoria quindi al tie break in una gara 3 davvero dalle mille emozioni. Le rosa-blu sono state trascinate dall'opposto polacco Magdalena Stisiak, che è stata inarrestabile nel quinto set, e ora la Vero Volley Monza affronterà nella finale scudetto l'Imoco Volley Conegliano, e si comincia sabato 30 aprile con gara 1 a Conegliano, si gioca alle ore 20:30. Per quanto riguarda invece lo sport sempre lombardo, ma la pallacanestro, bisogna citare quello che è l'impegno dell'Olimpia Milano questa sera contro l'Efes Istanbul. Parlo di quarti di finale di Eurolega. Gli uomini di Ettore Messina devono annullare il match point che hanno i campioni in carica turchi. Gioca per l'appunto gara 4 dei playoff. È un'Olimpia Milano acciaccata perché mancano ovviamente tanti giocatori. Ci sono Datome e Rodriguez. Gli uomini di Ettore Messina assolutamente devono allungare la serie. Palla 2 alle ore 19:30. Ora invece sono le 11:52 minuti e 15 secondi. E ci risentiamo fra poco per la chiusura di Marconi Radio Aperta.
I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you are.